Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Se volete parlare con la redazione di 105 telefonate al numero verde 800 208 802. Se invece volete inviarci un SMS, il numero è 335 12 43 317. E come sempre vi ricordo che tutte le puntate di Effetti Collaterali si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. È in corso la 12ª edizione della settimana nazionale dedicata alla prevenzione oncologica. Fino al 24 marzo diverse associazioni che si occupano di tumori colgono l'occasione per sensibilizzare ed informare i cittadini sull'importanza della prevenzione. In questa prima parte della rubrica ci occupiamo di tumori femminili con il professor Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento per la tutela della salute della donna e della vita nascente del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Allora avvertiamo subito gli ascoltatori che lei si trova in aeroporto, quindi la qualità dell'intervista dal punto di vista tecnico potrebbe così avere delle defaillance. Professore, ci può fare un quadro dei tumori femminili più frequenti?
Allora, i tumori femminili più frequenti sono sicuramente quelli dell'utero, se escludiamo ovviamente dai tumori propriamente femminili la mammella, che rientra anche in questo, però non è propriamente considerato un tumore ginecologico. Quindi direi tumori dell'utero prima di tutto e a seguire i tumori dell'ovaio.
Ci può parlare della prevenzione? Parlo di alimentazione e stili di vita, ma anche di diagnosi precoce?
Allora, sicuramente l'alimentazione, parlando di alimentazione, si parla di tutte quelle condizioni di dieta mediterranea che, come per altri tumori, hanno un dimostrato effetto protettivo. Quindi direi che possiamo genericamente dire che quello che vale per altri tumori, e cioè attraverso una dieta ricca in verdure e fibre, una generica prevenzione è senz'altro vero per i tumori ginecologici. Però quello che distingue molto i tumori ginecologici, in particolare i tumori del collo dell'utero, è la possibilità di una prevenzione invece nel senso di una diagnosi precoce e dell'evidenziazione di tutte quelle lesioni pretumorali che potranno evolvere a tumore. Voi sapete bene il ruolo che ha in questo il Pap test, il ruolo che ha la visita ginecologica, che ha eventualmente la colposcopia, quindi il guardare il collo dell'utero in maniera ingrandita con un microscopio e colorato in maniera particolare. L'altro aspetto fondamentale è la possibilità di utilizzare la vaccinazione per l'HPV, che è stato riconosciuto come il virus responsabile dei tumori cervicali. Mettendo insieme tutte queste cose, noi nei prossimi anni potremmo annullare il cancro al collo dell'utero. Diverso invece, completamente diverso, è il problema del tumore ovarico, che incide in Italia per circa 3.500-4.000 casi l'anno e che, tranne nel 20% dei casi, insorge quasi sempre in forma avanzata perché non abbiamo criteri di prevenzione e possibilità di prevenzione, se non uno solo, al quale bisogna stare molto attenti, che è la familiarità per questo tumore.
Professore, negli ultimi 10 anni c'è stata una crescita culturale per quanto riguarda la consapevolezza della donna e l'aver capito l'importanza della prevenzione.
Assolutamente sì. Quello che si è capito molto bene in questi anni è che bisogna introdurre una cultura della prevenzione in generale. Cioè, noi dobbiamo iniziare a insegnare alle nostre adolescenti nelle scuole i principi di prevenzione, che non valgono solo per l'oncologia, ma valgono per tante altre malattie. In questo l'occasione del vaccino è un'occasione straordinaria, perché si fa proprio nelle adolescenti e quindi può essere un modo di sensibilizzarle a questo problema.
Professore, cosa ne pensa lei delle settimane, delle giornate nazionali o mondiali dedicate a questa o quella patologia?
Io ne penso bene, nel senso che credo che siano occasioni nelle quali ci si confronta, si porta all'attenzione della gente i concetti di prevenzione, si pratica in alcuni casi. Voi sapete bene che, per esempio, ci sono associazioni che in certe giornate praticano gratuitamente pap test, mammografie e altri mezzi di prevenzione. Quindi ne penso bene, credo che però la cosa non finisca lì, abbia un significato di sensibilizzazione, ma poi le istituzioni devono intervenire in maniera forte per rendere la prevenzione un fatto culturalmente insito a ogni donna.
Allora, noi ringraziamo il professor Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento per la tutela della salute della donna e della vita nascente del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi, grazie per la sua disponibilità.
Grazie a voi, arrivederci.
Dalla prevenzione passiamo alle terapie. In questo caso parliamo di radioterapia con il professor Vincenzo Valentini, direttore dell'unità operativa di radioterapia del Gemelli e presidente della Società Europea di Radioterapia Oncologica. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Professore, poco fa abbiamo parlato di prevenzione con il professor Scambia e ora con lei vorrei soffermarmi su alcuni aspetti importanti. Il primo è il cambiamento avvenuto nell'approccio medico verso il malato oncologico. Cos'è cambiato oggi?
Nella moderna oncologia si è preso coscienza che, al di là dell'efficacia delle singole modalità terapeutiche, quali la chirurgia, i farmaci, la radioterapia, che può beneficiare di molte innovazioni tecnologiche, c'è sicuramente un modo di operare che ha un grande valore in termini proprio di guarigioni che può offrire. E questa nuova modalità di operare è rappresentata dalla realizzazione di gruppi multidisciplinari. Il gruppo multidisciplinare è un insieme di specialisti e operatori sanitari che si ritrova periodicamente a discutere insieme al paziente e a volte anche senza il paziente su quella che è la migliore modalità di terapia e di diagnosi e di stadiazione, quindi di accertamenti, che è utile per quel singolo paziente. Il fatto di ritrovarsi insieme consente di poter ottimizzare la decisione proprio dal confronto delle diverse prospettive. Una volta che questa decisione condivisa è stata definita, si può arrivare quindi a comunicare al paziente questa offerta terapeutica in una maniera che è molto rispettosa della situazione nella quale il paziente si trova. Perché al di là della comprensibilissima ansia legata alla diagnosi di una malattia così impegnativa, c'è anche un disorientamento organizzativo, perché da chi devo andare, chi sarà il mio riferimento e come posso mediare opinioni magari diverse. Il fatto che invece un gruppo di esperti, che sono gli esperti che devono essere coinvolti, come dico, sono i clinici e anche degli operatori, questi caregivers, operatori che devono anche aiutare il paziente nel percorso all'interno della realtà sanitaria, viene comunicato da questi insieme, aiuta tantissimo il paziente non solo a comprendere meglio le sue terapie che deve fare, il suo percorso all'interno delle unità di cura che dovrà affrontare, ma soprattutto a vedere che c'è un'attenzione alla sua condizione molto comprensiva di tutte le problematiche. Come dico, sono legate a una novità importante nella sua vita e anche a una non necessità di aiuto a percorrere poi il percorso diagnostico-terapeutico, che ovviamente è anche completamente nuovo da dover affrontare per tutti i pazienti. Questi gruppi multidisciplinari rappresentano una novità importante e veramente rilevante.
Professor Valentini, perché un approccio multidisciplinare produce un aumento della sopravvivenza? Se è così, davvero?
Sì, guardi, la comunità europea ha finanziato delle ricerche proprio per verificare se era vero che questi gruppi multidisciplinari, una volta attivati, potevano migliorare i risultati clinici. E quello che è abbastanza sorprendente per molti di noi è stato che l'analisi dei dati disponibili ha mostrato un beneficio di sopravvivenza veramente impressionante rispetto alle singole modalità terapeutiche, e questo per neoplasie di diversa origine, cioè da neoplasie della testa e il collo, a neoplasie toraciche, a neoplasie mammarie, a neoplasie addominali. E queste evidenze sono in termini, sono soprattutto legate a due realtà. La prima realtà è che quando c'è un gruppo multidisciplinare c'è un'alta probabilità che il paziente segua le cure migliori, quelle che vengono in genere descritte nelle linee guida. Quindi c'è una, quello che si ama dire, una compliance, cioè una adesione alle migliori modalità terapeutiche. Se un paziente è seguito dal gruppo multidisciplinare, quelle che vengono ritenute le migliori modalità diagnostico-terapeutiche vengono attuate nella grande maggioranza dei pazienti, e queste di conseguenza producono anche dei risultati migliori, perché sono la miglior terapia che si può somministrare al paziente. La seconda evidenza è che queste terapie ottimali vengono comunque personalizzate al singolo individuo e quindi di conseguenza vengono adattate anche alle altre patologie che a volte i pazienti si trovano ad avere e che possono essere gestite meglio perché tutti gli specialisti insieme le osservano e le valutano in modo tale da poter far sì che non abbiano a pesare o che abbiano a essere appropriatamente considerate all'interno delle terapie che vengono raccomandate dagli esperti a livello internazionale.
Professore, l'aspettativa di vita si è allungata e sono aumentate quindi le persone anziane oncologiche che devono sottoporsi alle terapie. Quale difficoltà incontra il medico in questo campo?
Sì, questo è veramente una ulteriore novità che l'oncologia moderna deve affrontare, l'arrivo di persone che hanno più di 70-75 anni. Per queste persone si deve tener conto che alcune sono in un'ottima condizione fisica e che quindi possono beneficiare delle terapie che vengono offerte a delle persone più giovani. Ma per altre invece vi sono delle limitazioni legate all'età, e quindi la richiesta di salute di questi pazienti è ovviamente anche condizionata dall'accessibilità che hanno i pazienti anziani o molto anziani per poter seguire un percorso terapeutico che spesso in oncologia è molto lungo e anche impegnativo, perché la tolleranza delle varie terapie, sia essa chirurgica o radiante o farmacologica, a volte è impegnativa la tolleranza di questi, perché ci sono effetti collaterali legati a ognuna di queste terapie. E quindi una persona anziana chiede una terapia sia efficace ma anche corta, che abbia poca tossicità e che lo impegni poco a uscire dal suo ambiente naturale. E in questo purtroppo noi ci troviamo di fronte a delle necessità che completamente nuove e anche alla esigenza quindi di individualizzare delle conoscenze delle cliniche sulle terapie che sono basate su persone più giovani, perché gli studi che abbiamo condotto in oncologia in genere sono su pazienti più giovani, adattare queste evidenze alle persone anziane sia in termini di efficacia ma sia in termini di somministrabilità, perché come vi dicevo prima la domanda di ottenere salute di una persona anziana ha delle priorità diverse di quella di una persona giovane.
Ringraziamo il professor Vincenzo Valentini, direttore dell'unità operativa di radioterapia del Gemelli e presidente della Società Europea di Radioterapia Oncologica. Professor Valentini, grazie per essere stato con noi e grazie per la sua disponibilità.
Buongiorno a tutti e grazie a lei per questo incontro.
E termina qui l'appuntamento settimanale con la medicina. Linea fra poco alle previsioni meteo, il radiogiornale in lingua francese e la viabilità a Roma. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.